Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Una serie di letture che fanno chiaramente riferimento alla chiamata di Dio per la costruzione del regno. Dunque potremmo dire semplicemente parole che rimandano al concetto della vocazione. No, guardiamo insieme, perché noi abbiamo della vocazione un'idea così un po' antica, un po' vecchia, un po' stretta anche. Innanzitutto, quando accade tutto questo, quando queste cose hanno luogo? Beh, tutto questo capitolo 9 del Vangelo di Luca è un capitolo interessante. C'è dentro, per esempio, la trasfigurazione di Gesù con i discepoli che lo hanno seguito, chiamati da lui a guardare quali sono le conseguenze della sequela. Entrare nella sequela di Cristo, cioè lasciarsi accompagnare da Mosè e Elia, dunque dalla scrittura, lo vedremo già anche la volta scorsa, e ascoltare questa parola significa inquadrare chiaramente il progetto di Dio in Cristo, poter riconoscere in Lui i tratti della divinità. Guardate, amici, ve lo dico con chiarezza: chi non ha la possibilità di intravedere i tratti del Figlio di Dio perché non conosce la Scrittura, poi dovrà formulare una immagine gradevole, emotiva, sdolcinare insomma quelle cose che noi abbiamo fatto e abbiamo riempito tutta la chiesa. No, invece la parola ci permette di conoscere qual è la sua, quali sono i connotati autentici della sua identità. Poi aveva detto anche a questi: bisogna che io muoia, bisogna che io vada a Gerusalemme per morire. Questi avevano capito bene, tant'è che si era scandalizzato anche Pietro, ma soprattutto alla possibilità di andare nel mondo per servire il mondo che è nel mezzo ai peccati. Questi si erano cominciati, non avevano capito che voleva dire il Signore, e quando l'uomo non capisce quello che vuol dire il Signore si inventa una logica. Allora, non avendo conosciuto la sua volontà di fare quello che il Padre aveva comandato, questi cominciano a dire: chi è il più grande? E proprio tra i migliori, diremmo così, Giacomo e Giovanni si dicono: chi è il più grande, no? Come si può emergere? Dunque questo è l'antefatto, ma Gesù, quando vede che stanno così un po' confusi, si dirige speditamente verso Gerusalemme, che vuol dire si dirige speditamente verso la sua riprovazione, verso il momento in cui sarà condannato, messo in difficoltà e poi crocifisso dalle autorità. Non capisco, non possono capire, non possono comprendere. Hanno visto il miracolo dei pani, dei pesci, ma ancora non hanno compreso come si fa a guardare il Signore. Io, perché tu capisca bene di che stiamo parlando, Che tratti ti sei fatto della vita di Gesù? Dove lo hai posto nel panorama della tua devozione? È egli uno che accompagna la tua vita anche quando sei nella fossa della morte, quando vai nella valle oscura, anche uno che ti porta col suo bastone e col suo incastro ti dà sicurezza e sa che ti sta conducendo verso i pascoli della vita eterna? O è un personaggio a volte ricercato, a volte scomodo? Che cosa dice veramente alla tua vita? E tu che cosa hai da dire alla sua? Mentre stanno andando verso Gerusalemme, devono passare in mezzo ai Samaritani. I Samaritani, non vi immaginate chissà che com'erano cattivi. I Samaritani sono quelli che stanno là fuori, no quelli là seduti. Quelli che stanno là fuori, quelli che quando tu andrai a compiere la volontà di Dio si metteranno in mezzo a dire no, per questa ragione, questa ragione, questa ragione, tutte ragioni che daranno ragione a te di non fare quello che avevi pensato. Capisci? E di questi samaritani ce l'hai a casa tua, ti stanno aspettando, qualcuno forse non si è ancora svegliato, questi samaritani stanno nella storia nella quale tu sei chiamato a proclamare la bellezza del Vangelo. E allora, per questo motivo, Giacomo e Giovanni dicono quello che diresti tu quando non capisci le cose che accadono. Mandiamo un fulmine così li fulminano tutti. Quante volte l'hai detto? Quante volte l'hai pensato? Verso i tuoi nemici, anziché pregare, hai invocato il perdono o la distruzione? Metterei uno specchio qua davanti per vedere quando fate così. Eh sì. Eh sì, ma anche di fronte alle grandi cose che accadono nel mondo, tu da che parte ti sei messo? Dalla parte di chi interpreta la storia o da parte di chi la giudica? E dimmi, hai per caso la presunzione di sapere chi ha ragione e chi ha torto? E se sai chi ha ragione e chi ha torto, quali criteri usi per dare ragione a Tizio e torto a Caio? Sta attento, perché la realtà non è così banale come sembra. Le scelte che fanno, quelle sì sono banali. Allora, di fronte a questo panorama, seguire Gesù o non seguirlo, senza mettere altre cose in mezzo, seguirlo o non seguirlo, fare la sua volontà fino alla morte, entrare nel triduo pasquale o non entrarci, scegli. Qualcuno allora dice, va bene, io voglio provarci, e uno per la strada gli dice, io ti seguirò dovunque tu vada, basta che stiamo comodi. E Gesù dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che vuol dire? Non farti immagine sulla finalità di questa vocazione. Voglio sapere che la maggior parte dei giovani, che sarebbero anche chiamati, non aderiscono alla voce di Dio perché si impauriscono immaginandosi strutture terribili, qualche volta pure lo sono, che non gli permettono di vivere autenticamente questa sequela. Poi le resistenze, quelle razionalizzate. Permettimi di seppellire prima mio padre, cioè fa che io possa almeno mettere a posto quelle quattro cose, poi vengo. Quante volte mi è capitato di vedere vocazioni a 40-45 anni, perché prima bisognava accompagnare la mamma, e poi se ne va sempre in cerca di un'altra. La sequela di Gesù, chiaramente Gesù la indica in questa espressione, no? Finale, quando dice: nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Cominciava il Vangelo dicendo che lui va speditamente verso Gerusalemme, speditamente noi siamo chiamati a compiere la sua volontà, anche quando apparentemente non ci è gradita. Ora, fatti una domanda prima di entrare nel cuore di questa Eucaristia, in cui tu ti avvicinerai al corpo di Cristo, al suo sangue, cioè alla sua morte in croce e anche alla sua risurrezione. Ma per questa morte passerai. Domandati, a che cosa sei veramente disposto? Quali sono le cose in ballo? Che cosa sei disposto a mettere da parte? Di chi sei disposto a fidarti? Io ti dico che la generosità del tuo cuore e della tua scelta troverà il corpo di Cristo disposto a farti entrare in comunione con lo Spirito e dunque a cambiare non solo la tua vita, ma anche quella dei samaritani che ti aspettano, anche quella di questo mondo di tenebra che ancora non ha capito l'amore di Dio in Cristo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nel corso della storia che tu hai pensato per la salvezza dell'uomo, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti e sempre hai richiamato l'umanità a seguire i passi, a seguire la via che tu avevi pensato per noi. Ma in questo tempo tu ci hai mandato il tuo figlio. E quando egli ha lasciato la nostra realtà, lo Spirito Santo ci ha permesso di incontrarti in ogni evento della storia. Fa che possiamo ascoltare con cuore libero la chiamata alla salvezza e di essere strumento di salvezza per gli altri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Per la tua sposa ti chiediamo in questo tempo pastori secondo il tuo cuore, gente che non è attaccata alla carriera, al denaro e al potere, amministratori dei tuoi sacramenti, della tua verità, liberi, decisi a spendersi fino alla morte, religiosi e religiose, che non perdano il tempo a contendersi le poche cose dentro le quali vivono. Profeti e martiri, per questa storia così difficile, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, perdona anche noi che chiamati a fare grandi cose, spesso non ci siamo mossi da dove eravamo. Liberaci dalla paura. Fai in modo che possiamo incontrare in pace anche i nostri nemici. Per loro ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di questo tempo che sono schiacciati da molte cose. Per quelli che vivono sotto la paura della guerra, per quelli che sono portati qua e là dalle chiacchiere di questo mondo, metti a riparo i tuoi figli da ogni pericolo, per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore, per questi tuoi figli, tu li hai chiamati a celebrare questo mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio, dona loro la possibilità di incontrarti nelle relazioni, nella richiesta di perdono. Ricordati sempre di loro, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Certe volte vorrei che la celebrazione eucaristica non finisse mai o durasse tanto tempo. Mi piacerebbe che infiammasse il cuore di tutti. Mi piacerebbe che quelli che hanno compreso qual è il piano di Dio, senza indugi, dessero la propria vita per realizzarlo. Noi non siamo dei funzionari nel regno dei cieli, siamo profeti e martiri. Possano questi due aspetti della nostra vocazione non abbandonare mai la nostra consapevolezza.